Allora, noi il lavoro che questa sera dovremmo fare è quello di dire come funziona il riferimento alla Sacra Scrittura quando poi facciamo questi discorsi, no? Sulla sessualità e sul matrimonio. E però io dovrò proprio limitarmi a fare un piccolissimo accenno diciamo, di indicazioni per l'uso sul Vecchio Testamento, dandovi proprio due o tre dritte, cioè non è che abbiamo la possibilità di fare un percorso serio dentro la scrittura, perché la cosa è troppo ampia. E poi invece vorrei permettermi di fare due o tre esercitazioni invece su dei testi del Nuovo Testamento, che magari sono più istruttivi per capire poi come noi come Chiesa ci riferiamo alla scrittura nel ragionare su queste robe qui. E partendo per il Vecchio Testamento, sappiamo già prima di partire, lo sappiamo a priori, che le religioni vanno a toccare la sessualità, perché la sessualità ha delle dimensioni che vanno a sfiorare la religione, no? Il carattere enigmatico della sessualità, misterioso, indocile, caotico, di estasi, di fuori di testa, di piacere, no? Dove si gioca la fecondità, quindi il mistero della vita e della morte, dove si mescola l'ordine e il disordine, il mistero. Per cui tutte le religioni si occupano di sessualità e tutti i discorsi della sessualità tendono a rivestirsi di sacro, no? E siccome le religioni si occupano dei problemi pretendendo sempre di partire dall'origine, dall'inizio. E siccome l'inizio non ha testimoni, l'inizio da parte delle religioni si esprime con dei miti. Per cui si racconta in tutte le religioni, tutte, quelle della Mesopotamia, quelle dell'Egitto, nel loro linguaggio e con i loro immaginari raccontano storie divine avvenute tra gli dèi nei tempi primordiali e che fanno da archetipi riproducibili poi nella storia degli uomini. Cioè, gli uomini hanno spiegato le origini della loro storia raccontando delle storie di divinità, no? Ora, in quasi tutte le religioni pagane medio orientali, che sono tutte politeiste, la divinità è sessuata. Ecco, questa è la prima chiave di lettura che nell'accostare la Bibbia vi offro, no? Cioè la divinità è composta ed è divisa a coppie e queste coppie costituiscono gli archetipi dei diversi aspetti della relazione uomo-donna. Cioè ci sono divinità maschili e femminili e questo è il riferimento poi del matrimonio tra gli uomini, dell'unione tra gli uomini. E di questa relazione girano sempre dentro, in questa relazione girano sempre dentro tre aspetti fondamentali. La fecondità, che è legata alla creazione, quindi in genere è legata alla dea madre, rappresentante la terra, la vegetazione, la maternità. La dea madre che viene fecondata da un dio padre, la pioggia, lo sperma, di ogni genere, animale o umano. E quindi ogni forma di sessualità, animale o umana, deriva da questa coppia archetipa, la sua sacralità. Quindi il mito, il carattere sessuale della divinità, la sacralità della fecondità, compresa la fecondità tra l'uomo e la donna. Secondo aspetto è l'amore, che è legato invece alla passione, no? E quindi è legato in genere, nei miti, al dio amante e alla dea amante, che sono diversi dalla coppia padre e madre. E in genere la dea amante è più importante perché ha diversi amanti che seduce con l'attrattiva sessuale e poi abbandona. Se conoscete l'epopea di Gilgamesh, no? Le dee amanti seducono gli dei e gli uomini per la loro gioia e per la loro rovina. E questo filone, diciamo, determina la sacralizzazione dell'amore e piacere. Quindi Afrodite, Ishtar, Venere, nelle due versioni Afrodite, Venere. E poi il matrimonio. Allora la fecondità, l'amore passione, il matrimonio. Il matrimonio riguarda il dio sposo e la dea sposa, sempre diversi dalla coppia padre-madre, no? Ed è la coppia archetipo sacrale di tutte le nozze. Il dio sposo spesso è un dio nazionale. Lui stesso incarnazione del potere regale. Quindi in questa maniera la società degli dei è costruita ad immagine della società umana, della società degli uomini. Però i diversi aspetti della sessualità, cioè la fecondità, l'amore, il matrimonio, sono in qualche maniera dissociati, sono come dei materiali, no? Del rapporto uomo-donna e sono veicolati da divinità diverse, senza gerarchia. Cioè ogni componente è sacralizzata in se stessa. L'ultimo tratto che si capisce subito, la sacralizzazione evidentemente è incarnata, non è solo appunto un'immagine mentale, un'eziologia, cioè una spiegazione, ma è anche un'iniziazione. Cioè la sacralizzazione della sessualità passa attraverso dei riti, si esprime in una liturgia nella quale l'uomo è invitato a associarsi alla divinità per beneficiare con una specie di atto di magia della potenza, della fecondità, dell'amore e degli sponsali. E per esempio le ierogamie del nuovo anno in cui la re si unisce a una sacerdotessa, o la prostituzione sacra, no? Accanto alla prostituzione profana, in tutte le religioni c'è la prostituzione sacra, che è vissuta come un atto di integrazione religiosa della sessualità, no? Come via divina, appunto, della sacralizzazione della sessualità. Ora, la prima cosa da sottolineare per aprire la Bibbia su questo tema è quella di capire questa idea di fondo, che la novità della scrittura giudaica è proprio questa sorprendente desacralizzazione della Bibbia, della sessualità, no? Cioè queste sacralizzazioni della sessualità che corrispondono a un mondo culturale in cui la sessualità, la fecondità, la procreazione sono misteriose, no? Quanto i semi che germinano dal suolo, quanto l'alternanza del sole e delle piogge che fecondano la terra, o quanto l'alba e il tramonto, no? Si tratti della luna, delle stelle, del sole, della pioggia, dei temporali, si cerca di addomesticarli, addomesticando ciò da cui si dipende e che si cerca appunto di dominare, di convogliare a proprio favore, e per questo si elaborano i culti con i quali si vuole comunicare con le forze della natura, no? Nel loro arrivo nella terra di Canaan, nel XII secolo, i discendenti di Mosè si trovarono a confrontarsi con un paganesimo agrario. Conosciamo queste cose, no? In cui religione e sessualità erano strettamente connessi. Cioè i cananei, come altri popoli, cercavano in cielo protezione e rassicurazione, e anche per loro il cielo era popolato da diverse divinità che essi consideravano depositari della fecondità o della fertilità. Alcuni erano maschili e femminili. Che venivano presentati anche con attributi sessuali, le immagini falliche, i tori, i seni abbondanti, no, delle divinità. E Queste rappresentazioni davano luogo a culti, atti di venerazione, luoghi sacri, si offrivano loro i frutti dei campi e del lavoro, si praticava la prostituzione sacra. Quindi il paese di Canaan offre a coloro che hanno attraversato il deserto una concezione sacrale della sessualità. E arrivati in Canaan, gli israeliti non potevano che essere impressionati. Già, la tentazione era grande di abbandonare il dio del deserto, Yahweh, e attribuire a Baal. Quindi capite perché la Bibbia è piena, no? Della messa in guardia dell'idolatria del culto a Baal, il dio della tempesta e della pioggia, e Astarte, la dea della fecondità. Era evidente, questi avevano un grado di civiltà più avanzata, i cananei erano agricoltori, appunto, e la loro prosperità e fecondità e le loro città erano legati al culto di queste divinità. E quindi il fascino, leggeremo stasera un testo ai Corinzi della prostituzione sacra. Era affascinante, fu affascinante anche per i primi cristiani, per alcuni versi, nel senso che non capivano come mai non si poteva praticare la prostituzione sacra, che era una delle attività vicino ai templi, no? E sarà opera dello Yahvismo e dei profeti, capiamo subito questi accenni, cioè l'idea di un solo Dio, della sua trascendenza, della sua potenza di liberazione, quindi di un Dio che si lega soprattutto attraverso la mediazione di un'alleanza etica, non di una sacralizzazione del rapporto, no? Cioè il rapporto tra Dio e l'uomo si stabilisce sui comandamenti, appunto, sulla morale. E sarà l'opera dello Yahvismo, dei profeti, la fede in un Dio solo, e la sua trascendenza, la sua potenza di liberazione, di alleanza etica, la sua promessa di vita, a lavorare appunto la concezione della sessualità che si afferma nella Bibbia. Dio dà la vita, ma non è fecondatore, non è né maschio né femmina. No. E questo è il processo di desacralizzazione della sessualità, che è diventata una delle grandi acquisizioni del giudaismo, poi del cristianesimo e dell'Occidente per molti versi, no? C'è una concezione antropologica della sessualità, non sacrale. Perché se Dio non è sessuato, come integrare la sessualità nella vita degli uomini e delle società? La risposta biblica è che la sessualità e la fecondità non sono forze misteriose che l'uomo deve addomesticare per assicurarsi la benevolenza divina, ma sono affidate alla responsabilità degli uomini. Noi, appunto, diremmo in termini molto grossolani, la sessualità è responsabilità dell'uomo perché l'uomo la utilizzi per diventare uomo. Questa è la castità, del resto, no? Perché la viva come una potenzialità di umanizzazione. Il corpo e la sessualità sono affidati alla responsabilità degli uomini, per usare i termini della Bibbia, perché gli uomini partecipino alla creazione. La creazione di cui sono resi partecipi dall'atto di creazione di Dio, che è l'atto di affidarsi agli uomini, l'atto di creazione, no? Comprende evidentemente questa comprensione etica della sessualità. Li rende partecipi a un'alleanza basata sulla sua parola, sul comandamento. E quindi la sessualità passa dal regime della sacralità al regime della santità, no? Anche se poi, se avete presente la Bibbia, poi la fase sacerdotale tende poi a risacralizzare. E lo scontro tra la linea profetica e la linea sacerdotale, che avverrà anche nell'esperienza di Gesù, anche nel ministero di Gesù, no? Indica comunque questa ambiguità in cui poi la sessualità viene vissuta, no? Ma anche ai giorni d'oggi è così, eh? Cioè la banalizzazione del senso morale della sessualità, cioè dire che la sessualità appartiene a questa coltivazione del piacere, sostenendo appunto che dal punto di vista morale è indifferente, è molto vicino al processo di sacralizzazione. La libertà sessuale è una sorta di valore sacro di una cultura libertarista, no? Sono temi appunto più vivi di quello che sembra quando si spiegano come sono nati, no? Questa è la prima cosa che mi pare, la prima chiave che vale la pena di acquisire se uno vuole andare a aprire la scrittura per capire qual è l'apporto della scrittura al tema, della sessualità, dell'amore, del matrimonio. Deve capire bene questo processo culturale introdotto dallo yavismo e poi vedremo anche la fede cristiana, anche con le sue difficoltà, perché se leggete i testi di Paolo, non so se ce la faremo, ma io spero che riusciamo. Se leggete anche i testi di Paolo, per esempio, sul ruolo della donna, c'è detto di tutto, quindi anche la morale cristiana, per esempio, delle lettere di Paolo è piena di condizioni sociologiche che noi diremmo poco morali. E allo stesso tempo però si vede come la fede nel Signore lavora dentro queste condizioni. Si vede come. Ora, se voi aprite appunto il Vecchio Testamento, troverete quindi facilmente tracce di questa concezione sacralizzante della sessualità. Per esempio l'episodio del vitello d'oro con le orgie che lo accompagnano, o la prostituzione sacra introdotta nel Tempio, Deuteronomio 23, no? O quando viene decretata la pena di morte a coloro che si dedicano alla prostituzione o alla bestialità, Deuteronomio 27, no? Ecco, all'interno di questo, che direi è il fiume originario della concezione della sessualità, no? Trovate nella Bibbia poi delle correnti religiose e culturali che rielaborano questa concezione. E per esempio i miti della creazione, che noi sappiamo avere come riferimento la cosiddetta fonte yavista sapienziale e poi la fonte sacerdotale del ritorno dell'esodo, no? Questi miti, per esempio, danno una lettura molto diversa dalla tradizione sacrale della sessualità. Infatti, secondo i due racconti, il Dio che si è fatto conoscere ad Abramo e ai suoi successori non ha associato una dea per formare una coppia divina, appunto, no? Nella creazione. E d'altra parte, nell'universo creato da Dio non c'è altra forza divina, perché tutte le realtà della creazione, della natura, dell'uomo, sono create, appunto, no? Sono poste nella loro consistenza. E di colpo scompaiono tutti i miti riguardanti le dee, madri, amanti, spose. Resta solo il Dio creatore che è anche padre, appunto. Ma senza il Dio madre e dunque senza sessualità. E d'altra parte non ci sono dei tempi primordiali, degli archetipi che appartengono ai tempi primordiali, ma si assiste nell'elaborazione della visione del mondo come creazione, si assiste alla costituzione di un tempo lineare, quindi di un inizio del tempo. Inizio del tempo cosmico e umano, inizio della storia del mondo e dell'umanità secondo il disegno di un Dio preesistente. Ecco, su questo sfondo della concezione di Dio, sappiamo che questi racconti forniscono poi dei dati impressionanti per alcuni versi, anche dal punto di vista antropologico. Per esempio, la grandezza della coppia. Il il fatto che l'uomo e la donna sono creati a immagine di Dio, con la missione della fecondità, crescete e moltiplicatevi, e la responsabilità di dominare la terra insieme. E sono creati come coppia. La donna è presa dall'uomo, osso delle mie ossa, carne della mia carne, dunque simile a lui, e sono insieme una sola carne, nel senso che il legame tra loro è reciproco, hanno la stessa natura e la stessa dignità, noi diremmo, no? E così appunto si afferma un nuovo tipo di sacralità a partire dalla parola di Dio. E quindi nasce quella che chiamavo appunto la prospettiva etica, no? In realtà il rapporto uomo-donna non è determinato da una partecipazione magica alla potenza divina di fecondità, ma è legata alla libertà, noi diremmo oggi, è legata appunto al senso umano affidato all'uomo, eh? È legato alla parola che vi è chiesto all'uomo di accogliere, a cui vi è chiesto di obbedire. Questa parola associa la coppia all'opera creatrice stessa, e questa parola che apre quest'opera dell'uomo e della donna vede quest'opera come molto buona. L'altra cosa che impressiona in questi racconti, quindi uno la grandezza della coppia, l'altra la realtà del peccato, che è per alcuni versi il corrispettivo etico, no? Del problema. La coppia è in una situazione drammatica. La relazione all'interno della coppia è in costante tentazione di squilibrio, di rottura, e la tentazione diviene peccato. Il peccato è lì al fondo della relazione nella coppia. Questo è l'altro dato tipicamente biblico, no? E la terza cosa è che questa storia è promessa al paradiso. Il tema del paradiso, che sia prima o che sia in prospettiva appunto futura, ma c'è questo appello forte a un superamento, quasi che la parola prometta alla sessualità umana, al rapporto uomo-donna, di essere segno di qualcos'altro, no? Che si elaborerà appunto in una terra promessa, che nell'alleanza tra l'uomo e la donna è testimoniata appunto. Il rapporto tra uomo e donna è chiamata a testimoniare una speranza, appunto, la fiducia in una promessa. Ecco, queste tre categorie di fondo, i due faranno una carne sola in piena dignità, reciprocità, e la grandezza di questo affidamento che Dio fa all'uomo di essere concreatore, no? Di prendere in mano la storia, appunto, no? Il peccato, che comunque è lì al fondo di questa relazione, e il carattere simbolico, potremmo chiamarlo così, no? Cioè il fatto che l'amore tra l'uomo e donna è testimonianza di una promessa. Quindi questa potremmo chiamarla, all'interno di quel filone della sacralizzazione della sessualità, la corrente del mito, la corrente mitica, che sono i due racconti di Genesi. La seconda corrente che noi troviamo dentro il Vecchio Testamento è la corrente profetica. Sappiamo che questo è stato in realtà il luogo della rielaborazione anche dei miti, cioè se i miti di Genesi hanno questa dimensione è perché sono una rilettura profetica dell'origine, no? Perché è stato soprattutto il laboratorio profetico che ha riletto storicamente come alleanza, come parola di Dio, come fede che si traduce in un'umanizzazione, no? Un'alleanza in cui si afferma la trascendenza di Dio insieme alla natura etica di questa alleanza, no? E apposta, anche questa è stata una cosa grandiosa, Dio stesso nei profeti si presenta come lo sposo del suo popolo. Nel cuore della storia di Israele, Dio instaura un'alleanza di tipo coniugale, che sarà il nuovo archetipo dell'alleanza e delle relazioni privilegiate che sono da vivere tra lo sposo e la sposa. Cioè viene istituito un parallelo che farà da riferimento e da principio nella misura in cui si approfondirà la scoperta della qualità dello sposo per generare i loro figli di Israele, no? La qualità dello sposo Dio nei confronti della sposa Israele per generare i loro figli, che sono i figli della promessa, i figli di Israele, no? E è interessante vedere come l'approfondimento della rivelazione di Dio va di pari passo con l'approfondimento del senso della relazione etica e della relazione sessuale, della relazione uomo-donna. E un'alleanza di tipo di relazione interpersonale. E siccome non entriamo in tutti questi temi, siccome la sposa è fragile, incostante, ferita dal peccato Israele, appunto, nella coppia sarà spesso il dramma. Lo sposo libererà la sua collera, voterà la sua sposa i castighi, ma poi la perdona perché è un uomo d'amore, la sua fedeltà è per sempre. E allora tutte le elaborazioni di Osea, no, della sposa infedele, poi di Geremia, attraverso la lettura della storia, eccetera. Terza corrente, la corrente storica. Perché in realtà appunto questa elaborazione che rielabora un po' alla volta il rapporto uomo-donna alla luce dell'alleanza di Dio e quindi i temi dell'unicità, i temi della fedeltà, i temi della fecondità, poi noi li faremo diventare delle regole, li faremo diventare dei valori così regolati, ma nascono appunto in questa percezione profonda della natura del rapporto tra Dio e l'uomo, che viene affidato anche al rapporto tra l'uomo e la donna. E queste scoperte si fanno nel corso della vita di un popolo, il popolo di Dio, e mano a mano si rivela il senso della storia e si rivela il volto di Dio, si rivela la progressione dell'ideale della coppia, nell'affinarsi dei costumi coniugali e delle leggi che fanno riferimento alla parola di Dio. Quindi si vede la poligamia regredire, l'interpretazione dell'autorizzazione del divorzio si restringe, la pratica della prostituzione diventa più stretta, eccetera, eccetera. E quindi sarebbe interessante vedere in Malachia, nei Proverbi, in Tobia, che forse la storia di Tobia è riassunto di tutti questi discorsi, e il Cantico dei Cantici, evidentemente. Va bene. Non so, voi circa il Vecchio Testamento avete suggerimenti o qualcuno ha fatto dei percorsi o avete qualcosa da chiedere? Cioè vi serve qualcos'altro per aprire questo tema dentro? Va bene, dai, sì. Invece per il Nuovo Testamento, la volta prossima vorrei cavarmi un po' la soddisfazione di rileggere un po' i Vangeli e toccare un po' l'atteggiamento di Gesù nei confronti dei temi della sessualità, che sono sorprendenti alcune cose, compreso il fatto che sembra una cosa che non gli interessa. Cioè, non interessa la cosa, dico, ma è un po' strano, no? Che uno come lui, coinvolto in tutti i problemi, in tutte le questioni dell'uomo, no? Non ci sia mai un passo in cui se si parla di qualche problema riguardante la vita familiare o sessuale, no? C'è niente proprio. Però vorrei cavarmi la soddisfazione di documentare un po', di rileggere un po' sta roba qui. Anche perché noi Chiesa forse abbiamo fatto un po' diversamente.